Buonasera, speravamo, come dire, di iniziare l'anno con delle buone notizie o comunque delle notizie meno gravi, meno drammatiche da Gaza, dalla Palestina, dal Medio Oriente in generale. Siamo costretti, come sapete benissimo, invece a parlare di un'altra cosa gravissima, cioè di un altro fronte, se vogliamo, o comunque di un altro episodio terribile che è avvenuto praticamente poche ore fa, perché sono 48 ore fa. A Kerman, quindi direttamente nell'Iran, questa, come sapete tutti, trasmissione, non so come vogliamo chiamare, si chiama Conversazioni sull'Iran, e quindi ci sembra giusto questa sera parlarne e parlarne direttamente con la nostra voce dall'Iran. In questi anni, ormai possiamo dirlo, in questi anni, sono 4 anni quasi oramai, che ci teniamo in contatto, direi quasi ogni settimana, a parte pochissime parentesi molto molto brevi, con Davoud Abbasi che è qui che ci aspetta. E quindi questa sera avremmo avuto anche altri argomenti di cui parlare, anche non necessariamente soltanto quelli drammatici di Gaza, anche perché Davoud reduce da poche ore anche lui da un tour. Questo per dire come poi le cose vadano avanti, la vita prosegue, si cerca di avere anche un corso, un decorso normale della vita, delle nostre attività. È arrivato questa cosa terribile, questo atto di terrorismo, perché altro non saprei come definirlo. E questa sera sentiamo le riflessioni, anche lo stato d'animo del nostro amico di Teheran, chiamiamolo così. In questi giorni, adesso gli do subito la parola, gli do il benvenuto, ma queste 48 ore tante persone mi hanno scritto, io ringrazio tutti e mi scuso con le persone a cui non ho potuto rispondere, non ce l'ho fatta, e tanti mi hanno chiesto di Davoud. Quindi io rigiro questo saluto a Davoud e gli do il benvenuto. Buonasera, Davoud.
Nel nome di Dio, il clemente e il misericordioso, buonasera carissimo Antonello, salve a tutti i nostri amici. È la prima volta che ci vediamo nel nuovo anno 2024, per questo voglio davvero augurarmi, perché non perdiamo mai la speranza che sia un anno nuovo pieno di cose belle per tutti noi.
Allora, Davoud, diciamo, i fatti li conosciamo, li abbiamo letti, ascoltati anche in Italia, dove va detto quantomeno poche ore fa è arrivato anche il messaggio di cordoglio da parte del Presidente della Repubblica Italiana Mattarella all'Iran, al popolo iraniano, per quello che è accaduto. Non ti chiediamo ovviamente di rifare la cronaca di quanto sappiamo, anche se poi magari potremmo parlarne di alcuni dettagli. Ti invito a te liberamente a fare le tue riflessioni, anche a dire qual è il tuo di stato d'animo, quello è delle persone che conosci, di cosa si parla, di cosa parlano i media iraniani in questi giorni, anche se, insomma, domanda sembra un po' stupida, però la devo fare.
Benissimo, allora intanto l'Iran si trova in lutto, se vogliamo parlare proprio di oggi è che il Presidente, un po' tutti i ministri e le altre autorità dello Stato si sono recate appunto a Kerman, nel luogo dove è avvenuto questo fatto. Io vorrei esaminarlo sotto alcuni punti di vista per spiegare ai nostri amici, agli amici italiani, praticamente cosa significa e cos'è che dobbiamo capire da questo fatto. Il fatto, sotto un profilo militare, tecnico, non ha in realtà nessun valore, perché praticamente le esplosioni avvenute attraverso due attentatori kamikaze sono avvenute a circa 2 chilometri, diciamo, da dove si svolgevano le manifestazioni, e appunto quindi da un punto di vista tecnico, chiaramente che farsi esplodere a 2 chilometri, sono morte, hanno raggiunto il martirio quasi 90 persone diciamo, per via della grande folla che stava lì e partecipava all'anniversario. Questa è la prima cosa da osservare. Persone che andavano a visitare la tomba del generale Soleimani a 4 anni dalla sua morte per manifestare probabilmente quello che lui significava e rappresentava per loro. Tra l'altro, 2 giorni prima di questo fatto, io stesso con gli amici che visitavano l'Iran per il Capodanno abbiamo visitato Kerman, la moschea del venerdì di questa città, il Bazar, e comunque posso dire che tra la gente si parlava di Soleimani. Noi stessi siamo fermati da alcune persone che, curiose, vedevano dei turisti stranieri e non ci crederai, ma la prima domanda che ci hanno fatto l'hanno fatto a me. I nostri ospiti, intendevano gli italiani, conoscono il martire Soleimani, e è iniziato uno scambio di idee così, e sono stato, tra l'altro erano felici di apprendere che comunque Soleimani è conosciuto un po' in tutto il mondo. Persone che andavano a incontrare appunto i martiri di questa tragedia, andavano a visitare la tomba di Soleimani. A noi, perlomeno nella nostra fede, pensiamo che anziché visitare la tomba, quello stesso giorno lo avranno incontrato in un paradiso in cui noi crediamo. Loro hanno raggiunto la felicità, è difficile, il cordoglio va alle loro famiglie. Tra l'altro, non so se si è detto in Italia, ma una quindicina di questi martiri sono cittadini dell'Afghanistan. Il che significa che conferma che Soleimani non è una persona che venga ricordata solo in Iran, ma praticamente un personaggio che ha cambiato la storia di tutto il Medio Oriente. In queste ore ci sono diverse analisi sul fatto che chi sia stato, chi possa essere, a chi giova questa azione. Come tu stesso hai osservato, praticamente subito dopo questi attentati terroristici, visto che l'indiziato numero uno era Israele, che aveva anche promesso, minacciato vendetta in diversi modi contro l'Iran, i media occidentali, anche italiani purtroppo, si sono presi cura di riportare il fatto in maniera molto, diciamo, distaccata, citando che ci sono delle esplosioni, ci sono state delle esplosioni in Iran, senza praticamente ammettere che si trattano di azioni terroristiche. Giorno dopo tante ore, poi quando c'è stata la rivendicazione dell'ISIS, i paesi europei hanno avuto il coraggio di chiamarlo attentato terroristico, al contrario del giorno prima, e di condannarlo in maniera, diciamo, ufficiale.
Ecco, infatti, scusa se ti interrompo, ma io quando ho detto prima del messaggio di cordoglio di Mattarella, intendevo proprio questo, cioè nel senso che non è arrivato oggi, ma l'attentato c'è stato l'altro ieri. Adesso qualcuno può dire, ma no, ma tecnicamente magari sono cose. Io capisco tutto, però sono pure un po' stufo di capire sempre tutto, cioè nel senso che mi piacerebbe anche vivere in un mondo, in un paese, in cui le cose si chiamano con il loro nome. E quindi se esplodono, perché tecnicamente sì, sono esplosioni, anche quelle in guerra sono esplosioni, non c'è dubbio su questo. Però se ci sono 2 esplosioni in mezzo a centinaia, a migliaia di persone e muoiono decine e decine di persone, non le puoi chiamare esplosioni, devi chiamarle con il loro nome, cioè attentato terroristico. Ecco, questa è una precisazione.
E quindi abbiamo spiegato anche questa dinamica, quindi questa cosa che non è passata inosservata, chiaramente il fatto che inizialmente si cercava di fare equilibrismo a livello di media, poi dopo la rivendicazione dell'ISIS, il fatto, le condanne dell'atto terroristico. Una cosa in cui crediamo noi è che però il sangue dei martiri, il sangue di persone innocenti ha una proprietà. E questa proprietà è che fa vedere la realtà, mostra i fatti e mostra cose che magari prima non si vedevano. Come nei mesi scorsi il sangue dei palestinesi innocenti ha fatto capire a tutto il mondo quale sia la realtà di Israele. Qua il sangue di questi martiri di Kerman, secondo me, ci fa capire molte cose. Molti nelle ore hanno cercato di addossare all'ISIS, a presunti estremisti, diciamo, salafiti, eccetera, eccetera, questa azione. Ma perché io dico no? Perché praticamente gruppi estremisti, non è corretto dirli sunniti, dell'atmosfera, diciamo, di quella estrazione, ma chiaramente non veri religiosi sunniti. Gruppi estremisti che sono attivi in Pakistan o zone del genere, comunque noi sappiamo che nel corso, diciamo, della storia sono sempre stati in qualche modo sostenuti da monarchie arabe, come può essere l'Arabia Saudita, però ricordiamo che in questo momento le relazioni tra Iran e Arabia Saudita sono molto buone. E in realtà le monarchie arabe non avrebbero alcun interesse a riprendere, diciamo, un conflitto con l'Iran o a creare tensioni quando hanno raggiunto un livello buono di relazioni. In realtà nei mesi scorsi, una cosa che magari i nostri amici non ricorderanno, ma più volte il criminale di guerra Netanyahu aveva detto, anzi scritto anche, che Hamas è uguale a ISIS. Però a questo punto facciamo una riflessione. Perché l'ISIS, qualora questa associazione terroristica, come magari noi la conosciamo, sia mai esistita? Ora spieghiamo perché. Qualora sia davvero esistita e sia, come sostengono Stati Uniti e Israele, qualcosa di vicino ad Hamas, perché va ad attaccare la più importante realtà oggi al mondo, il Medio Oriente, che comunque sostiene i palestinesi e si oppone a Israele? Quindi troviamo qua una conferma: il fatto che, come anche Trump aveva affermato, l'ISIS non è altro che un'invenzione degli Stati Uniti, un reparto, diciamo, la sezione araba della CIA e del Mossad, e è chiaro che la manovalanza, come in queste ore gli inquirenti in Iran stanno accertando, il nostro Ministero delle Informazioni, è chiaro che per la manovalanza, esatto, si tratta di persone, diciamo, che hanno perso il senno, animate, diciamo, da falsi sentimenti che si sono fatte esplodere. In queste ore abbiamo appreso che la nazionalità di uno degli attentatori è del Tagikistan, no? Probabilmente si tratta di un cittadino di questo paese affiliato appunto a formazioni estremiste. È chiaro che la manovalanza, sì, si tratta di estremisti deviati dell'area, ora in genere possiamo dire tipo talebani, eccetera, però è importante perché è chiaro che questi elementi non possono agire da soli. È importante identificare chi praticamente ci sono i mandanti, chi li ha mandati. Per chiare ragioni, non possono essere appunto le monarchie sunnite dell'area del Golfo, un tempo magari avranno finanziato, ma non può essere ora. In questo momento, in questa situazione, come hanno detto e ripetuto più volte anche le autorità iraniane, e questi sono un po' gli elementi a livello di analisi, dobbiamo ritenere appunto Israele il principale mandante di questi atti. I media italiani, alcuni a livello di analisi, hanno cercato di respingere questa idea, dicendo che gli atti terroristici, che loro chiamano assassini mirati precedenti di Israele in Iran, sono stati solo contro scienziati, personaggi, diciamo, delle forze ora autorità, eccetera, eccetera, però bisogna dire una cosa, che noi diciamo che chi sta annegando in un fiume cerca di afferrare qualsiasi ramo che si trova attorno. Quindi abbiamo modo di pensare, noi in Iran, che sia appunto un attentato terroristico con manovalanza di estremisti finanziati probabilmente appunto da Israele.
Allora,
L'ISIS
devo dire, volevo fare una
lì.
domanda su questo, adesso
Sì.
perché c'è un punto che a me non torna del racconto di questi anni. Forse è sfuggito a me, quindi lo chiedo a te, che sei sicuramente più attento, osservatore più attento. Ci sono mai state azioni dell'ISIS contro Israele?
Non ci sono mai state azioni dell'ISIS contro Israele. Tra l'altro vorrei evidenziare che il grande, praticamente, l'attenzione che in questo momento si è raccolta attorno a questo fatto chiaramente allontana l'attenzione dell'opinione pubblica, seppur per qualche giorno, dal genocidio che
Certo.
continua a consumarsi nei territori palestinesi, nei territori occupati, e quindi praticamente sia come obiettivo, che in questo caso è l'Iran, sia come esito, che appunto distrarre l'opinione pubblica, in tutti e due i casi l'azione è a favore di Israele. Anche a livello di analisi abbiamo appena detto che non abbiamo motivo di credere che siano stati forse sostenitori tradizionali di questi gruppi estremisti a volere questo fatto ora, in questo momento, e quindi da qui il fatto che si tratta appunto di un atto folle, forse tentativo disperato, probabilmente anche, come abbiamo detto, di basso valore militare o tecnico appunto degli israeliani per liberarsi da ciò che io direi proprio l'annegamento, e possiamo anche spiegare perché.
Tra l'altro, questo che adesso tu stai dicendo è quanto anche oggi sul manifesto Alberto Negri scrive e dice una cosa: il conflitto aperto in Medio Oriente c'è già, cioè non è che dobbiamo sforzarci di immaginare ipotesi di catastrofe. Ricordiamo sempre che Netanyahu, e non solo Netanyahu, hanno detto più volte che bisogna colpire la testa del serpente, cioè, e per la testa del serpente loro intendono l'Iran. Ora, io nella mia, come dire, nella mia analisi molto rozza dico questo: un'azione di questo tipo, un crimine come questo, comunque è un colpo per l'Iran, perché è la prima reazione che io ho avuto a livello emotivo è: si sta facendo di tutto per trascinare l'Iran in un conflitto aperto. Ma anche
Esatto.
nell'ipotesi adesso, scusami, che adesso ci racconterai tu, cioè la risposta che ha dato Khamenei quando ha detto, quando ha raccomandato la pazienza strategica, ancora una volta, no, ai propri militari, anche questo è un motivo di, come dire, di difficoltà. Anche questo è un motivo in cui l'Iran è chiamato comunque a rispondere o a non rispondere a un'azione, e ricordiamo che comunque viene intanto per terzo come gravità di attentato terroristico in 2 anni. Ricordiamo 2 volte Shah Cheragh a Shiraz, perché forse qualcuno se l'ha dimenticato, ma anche quella è stata una notizia così, che è andata en passant, la prima volta ad ottobre del 2022, la seconda la scorsa estate, e oggi, cioè quella dell'altro ieri, ancora più grande a Kerman. Poi c'è un motivo, adesso ce lo direi pure, simbolico, perché è nell'anniversario e nel mausoleo di Soleimani. In più, viene anche per terza dopo l'uccisione del generale dei Pasdaran a Damasco, Mousavi, e dopo l'altra uccisione, sempre da parte di Israele, invece a Beirut, di un esponente di Hamas, che il giorno dopo si sarebbe dovuto incontrare con Nasrallah, il leader di Hezbollah. Quindi, come dire, sembra quasi una progressione. Non bisogna essere particolarmente maliziosi per arrivare a una conclusione di questo tipo, io credo.
Esattamente. Spieghiamo intanto appunto perché, forse spiegando perché sono state colpite le celebrazioni di Soleimani, noi possiamo anche spiegare la strategia che in questo momento stanno seguendo i paesi dell'asse della resistenza, cioè l'Iran, l'Iraq, la Siria, lo Yemen, Hezbollah, e le formazioni di resistenza palestinese. In realtà, in Intanto, perché odiano così tanto Soleimani? Perché Soleimani ancora oggi non si può scrivere la parola Soleimani o postare la sua immagine su Facebook o Instagram, perché lui è praticamente l'architetto di un sistema che permette, posso arrivare a dire anche pacificamente, sostanzialmente attraverso la volontà dei popoli del Medio Oriente, semplicemente la volontà di dire no all'occupazione, al dominio americano di un sistema che appunto ha messo in grande crisi gli Stati Uniti. Dopo l'attentato terroristico contro lo stesso generale Soleimani, la cosa che hanno detto le autorità iraniane è stata che la vera vendetta per Soleimani sarà quando riusciremo a buttare fuori totalmente dalla nostra regione le forze armate americane. Dopo quel giorno abbiamo visto che la presenza americana si è ridotta in Afghanistan, è sempre più in crisi in Iraq e in Siria e anche in altre zone, in realtà perché, ripeto, attraverso le realtà che ho appena citato, l'asse della resistenza, ci sono popoli consapevoli che hanno preso coscienza della loro importanza e semplicemente vogliono dire no all'occupazione, al dominio, al colonialismo straniero. Molti vogliono sapere se in questo momento l'Iran risponderà, se il Libano risponderà. La strategia portata avanti dall'asse della resistenza, per cui io ho scelto un nome, è la strategia del bicchiere d'acqua. C'è un famoso discorso dell'Ayatollah Khomeini, fondatore della Repubblica Islamica, che dice: se tutti i musulmani del mondo versassero contemporaneamente un bicchiere d'acqua, Israele verrebbe spazzato via da un'alluvione. In realtà è volontà di Israele, appunto, che sta negando creare un conflitto diretto a viso aperto, un conflitto, diciamo, classico, simmetrico contro, le realtà che dicono no alla sua occupazione e al dominio statunitense, quindi contro lo Yemen, contro il Libano, contro la Siria. Per questo è il motivo dei continui bombardamenti, delle azioni contro il Libano, delle minacce contro l'Iran, delle azioni terroristiche che, come dici tu, non sono nemmeno la prima volta, le hanno fatte anche, diciamo, contro gli scienziati o diversi personaggi di spicco iraniani. La loro strategia sarebbe questa, molto, se posso dire, in maniera infantile: apriamo una guerra aperta contro tutti di loro, sterminiamoli, distruggiamoli e poi non ci saranno più, potremo fare quello che vorremo. Questa è la volontà appunto di questo regime che è diventato un pericolo per il mondo intero perché sta cercando di scatenare una guerra perlomeno regionale, per non dire mondiale. Però la strategia del bicchiere d'acqua dell'asse della resistenza è essere presenti nei propri paesi, occuparsi appunto delle proprie azioni e portare avanti un'azione di opposizione, beh, il più possibile non violenta e a basso profilo contro quest'azione di dominazione. Perché questa azione può dare risultati e li sta sempre dando di più col passare del tempo? Perché sono tutti insieme ad agire. È vero, Hezbollah non è entrato in un conflitto diretto contro Israele, ma praticamente lo ha tenuto occupato con operazioni, diciamo, a bassa intensità sul fronte nord. Lo Yemen sta infliggendo una spesa gigantesca a Israele che deve finanziare le navi che devono fare girare per il sud dell'Africa, entrare, portare le cose attraverso il Mediterraneo. L'Iran sta portando avanti un'azione diplomatica a livello mondiale, come altri paesi, per la condanna appunto di Israele e tentare di fermare appunto questo, il genocidio che è in corso. Quindi non c'è bisogno di un'arma, non c'è bisogno di un qualcosa di eclatante. La vera arma è che i popoli capiscano, potrebbero un giorno capirlo anche i paesi europei, e questa è la mia speranza. Capire è semplicemente dire no a una realtà che da migliaia di chilometri più in là viene nel tuo paese e ti dice: dovete fare questo, dovete avere relazioni con questo paese, dovete sanzionare tale paese, dovete fare questa cosa qua. No, l'asse della resistenza è esattamente questo. E è partito dalla rivoluzione iraniana del 1979. Oggi, indipendentemente, anche perché hanno la loro autonomia dall'Iran, sono tanti i popoli, le realtà, i partiti, i gruppi anche di lotta che vogliono dire di no, no? Quindi l'obiettivo appunto di Israele lo ha dimostrato attaccando la Siria, bombardando diverse zone che in teoria non avrebbero nulla a che fare con il conflitto in corso, praticamente, è praticamente creare questa guerra totale, anche perché gli americani lo sanno bene e lo sanno anche gli israeliani, non potranno andare avanti all'infinito contro tutte queste realtà. È sicuro, credo che lo dicano anche gli strateghi in Italia, che un bel giorno Israele sarà costretto a fermare il genocidio, ad ammettere che ha creato una situazione insostenibile. Lo stesso Biden ha detto che Israele non potrà dire no a uno Stato palestinese in futuro, e quindi questi praticamente sono i tentativi di qualcuno che sta annegando nel mare di afferrarsi da una parte e dall'altra. Sicuramente l'Iran, Hezbollah, o tutti gli attori dell'asse della resistenza non commetteranno l'errore di entrare in una guerra aperta contro un regime che di fatto si è distrutto da solo, ha dimostrato al mondo di essere uno dei regimi più criminali che forse la storia ha visto a sé, e quindi si sta distruggendo da solo. È chiaro che tutti questi paesi, tra l'altro, sono paesi civili che non vogliono la guerra, non accolgono la guerra, al contrario appunto degli israeliani. E quindi, se devo dire, perché forse molti ce lo chiederanno, la mia risposta è che la risposta dell'Iran e degli altri paesi colpiti, la Siria e il Libano, non sarà un'escalation e un'azione militare che appunto gli israeliani volevano appunto provocare. No. Sarà la presenza civile, la loro praticamente, e il continuare a dire no all'occupazione, dire no all'arroganza, e questo a lungo andare, come ha dimostrato l'esperienza passata, darà i suoi risultati. Ricordiamo che solo nel 1982 il generale Sharon occupava Beirut. Però molti anni dopo il regime israeliano si è ritirato anche con umiliazione dal sud del
Nel
Libano.
2000. Nel 2000 questo è ricordato come la prima grande sconfitta di Israele, che è stata per mano di Hezbollah. Volevo, prima di passare, ci sono anche un po' di interventi e di domande dei nostri amici, farti una domanda su un aspetto, diciamo tecnico, chiamiamolo così, della presunta rivendicazione da parte dell'ISIS. Perché questo è un tema di cui parleremo nei prossimi giorni, ne parleremo anche nella prossima diretta che ho in programma martedì prossimo con o no ospite, ma la domanda è questa. Ovviamente non è che basta una rivendicazione per essere certi, come dire, della paternità di un attentato, no? La matrice, cioè, come non basta che uno dica, chiami, alzi il telefono e dica: sono stato io ad ammazzare quel tizio, per cui, come dire, il caso è risolto, no? Questo avviene soltanto nei film, nei film americani. Ma su questa rivendicazione dell'ISIS ci sono delle cose che non tornano. Rispetto
Le cose Le cose che non tornano è che questa rivendicazione è diversa da tutte quelle fatte in precedenza. Appunto, il tipo del video, le ore dopo che praticamente è stato rivendicato, il fatto che venivano mostrati prima filmati coloro che poi andavano praticamente ad effettuare l'attentato suicida, tantissimi particolari tecnici che stanno analizzando gli esperti di intelligence e io oggi lo leggevo anche sui media italiani. Credo che sia abbastanza chiara, praticamente, abbastanza chiaro il fatto che chi è il mandante. E tra l'altro la cosa estrema che Israele, che si ritiene tanto potente, è riuscito a fare e far esplodere a 2 chilometri da un cimitero praticamente due attentatori suicidi, due matti. E credo che questo dimostri più che altro l'impotenza, la mancanza comunque di qualsiasi strumento o altro che possa, diciamo, scalfire gli interessi iraniani. Tra l'altro, Kerman, ripeto, sono stato io col gruppo, ci sono stati oggi praticamente il presidente iraniano, tutti i ministri. È chiaro che il territorio iraniano, come chi c'è stato, è assolutamente sicuro, molto più di altri paesi. Beh, questo a livello, ripeto, militare, questa azione non significa nulla se non appesantire un po' il peso dei crimini di questo regime. Quindi, ripeto, la risposta dell'asse della resistenza e la politica che sin dall'inizio, diciamo, di questa crisi, di questa lotta, diciamo, tra palestinesi e forze di occupazione, si sta rivelando. La strategia è questa, praticamente azioni di basso profilo che però tutti insieme mettono sotto, diciamo, pressione il regime israeliano è il suo principale sostenitore, appunto, gli Stati Uniti.
Allora, io adesso a leggere alcune domande, alcuni interventi dei nostri amici. Qui per esempio, Marco dice: in effetti Israele sta perdendo progressivamente credito proprio con questa politica di guerra anche in Occidente. Diciamo che è una perdita di credito moltissimo, cioè anche nelle pubbliche opinioni, ma effettivamente è un forte motivo di imbarazzo. Ma io. Il secondo punto che dice sempre Marco Giuseppe è questo dell'economia, cioè ricordo sempre un intervento che ho ascoltato ormai 1 mese e mezzo, 2 mesi fa, in cui un militare italiano avvertiva, diceva, Israele andrà sicuramente avanti così a Gaza fino a Natale, anche oltre, ma non potrà farlo per molto tempo ancora perché i riservisti che sta impegnando lì devono tornare al lavoro, alla vita civile, perché altrimenti l'economia di Israele, che è un paese piccolo, poi alla fine non può reggere. E lui insisteva. Sì.
Dobbiamo ricordare che ci sono centinaia di migliaia di persone che praticamente all'interno dei territori occupati sono sfollati perché hanno lasciato gli insediamenti, diciamo, illegali che stavano nei territori palestinesi. E ricordiamo che Israele, signori, è l'ultimo stato coloniale della storia. Ed è basato su un principio: trasferire persone di altri paesi nei territori occupati. È chiaro che quando non può garantire la sicurezza ai propri cittadini, queste persone prenderanno, perché hanno il doppio passaporto, e se no torneranno nei paesi di cui sono originari. Quindi è vero che Israele sta annegando per le sue stesse politiche, non per quello che gli abbiano fatto gli altri.
Guglielmo qui dice: oggi rilanciata dai media un'inchiesta in Israele che ha svelato che il Mossad sapeva del piano del 7 ottobre nei particolari. Questa dovrebbe essere la notizia del giorno, invece. Tra l'altro, io insisterei anche su un altro punto, che non lo dico io, ma l'ha detto il quotidiano israeliano Haaretz, in cui, secondo il quotidiano Haaretz, la magistratura israeliana ha detto che non ci sono prove di crimini sessuali, cioè di stupri, nell'attacco del 7 ottobre. Adesso io qui non sto a fare l'avvocato di nessuno, ma è stato questo uno dei punti su cui di più ha insistito la comunicazione in Italia, i giornali, la stampa, i commenti.
È chiaro che chi fa irruzione nel territorio israeliano, sapendo al 100% che darà la vita, che darà la propria vita, la cosa più preziosa che un essere umano ha, è chiaro che ha deciso di dare quella vita per la propria patria, per la liberazione, per garantire un futuro al suo popolo, per avere uno Stato. Ed è chiaro che una persona in questo Stato non va a commettere crimini di tipo sessuale o stupri. Purtroppo sono state costruite tutta una serie di fake news intorno a questa cosa per, diciamo, creare, praticamente screditare quella che è la resistenza palestinese, la resistenza legale, diritto di un popolo per avere una nazione, per avere dei diritti, per avere una terra, la terra che è stata depredata e conquistata dagli altri, colonizzata dagli altri.
Qui Gianluca, Giorgio dice una cosa interessante. Voglio poi ricordare che Israele nel 2021, in piena pandemia, era ad Aviano a fare le esercitazioni aeree con i suoi F-35, con Francia, Cipro, Grecia e Spagna. Tutti si chiedevano il perché. Ho la foto. Ora, questo c'è anche un aspetto qui. Il nostro amico tocca un aspetto che io devo dire, è un po' di tempo a cui penso. Cioè, un'operazione come quella che sta facendo Israele da 3 mesi oramai. E che adesso non mi venite a dire che cioè, l'aspetto anche un po' di certi analisti scandalizzati che dicono che Israele non può mai aver ordinato o essere complice di un attentato terroristico come quello di Kerman, ma perché quello che sta facendo da 3 mesi a Gaza, che cos'è?
È
Cioè,
diverso,
è diverso forse. E ricordo
abbiamo
anche un
detto no,
aspetto.
addirittura adoperare l'intelligenza artificiale per massimizzare le vittime
Esatto.
civili tra i palestinesi, quindi non è diverso.
Non è e poi con altri due aspetti. Intanto che hanno dichiarato dal primo giorno non ci interessa nulla, non ci interessano questioni di diritto internazionale né quelle umanitarie, e quindi che addirittura non ci sono innocenti a Gaza, ma quindi anche siccome anche il futuro è segnato, invece di pensare, beh, costruiamone uno diverso di futuro, no, ammazziamoli tutti. E poi io, questa è la notizia che io inizialmente credevo davvero fosse falsa, per quanto incredibile. Il fatto di negoziare con paesi africani la deportazione dei Gazawi, cioè era esattamente quello che un certo Hitler diceva poco prima come dire, di dare l'avvio alla Shoah, che lui gli ebrei non mica li voleva ammazzare, li voleva mandare in Madagascar. Cioè, beh, allora. Io mi chiedo, ma è possibile che di fronte a tutto questo non ci rendiamo conto di quello a cui stiamo assistendo da 3 mesi? E in tutto questo ci nascondiamo dietro le parole, ci nascondiamo dietro a, come dire, gli aspetti più o meno di forma di questo o di quel caso, o di questo o di quella situazione di crisi, ma io lo trovo sconcertante. Siamo di fronte a un genocidio dichiarato, cioè dichiarato e rivendicato quasi con orgoglio. Cioè, noi lo facciamo e se non li ammazziamo, vogliamo che se ne vadano altrove. Io trovo che questo sia una forse.
È per lo più la follia giunta, la mostruosità è che colpiremo chiunque dica che no, loro hanno il diritto di stare lì perché sono il popolo della Palestina. Quindi
Questo
ci
cioè, non è che
metteremo,
siamo, cioè, perché io già mi aspetto che qualcuno poi dica questo state dicendo voi due, ma io vi invito a riandare a ritrovare le dichiarazioni di Netanyahu quando disse il Libano, la Siria, l'Iran non credono perché noi quello che facciamo a Gaza lo possiamo fare pure da loro. Ma non l'ho detto io, non lo sta dicendo Davood, l'ha detto Netanyahu. Io questo
Però tutto il punto è importante dire questo, tutto il punto è che proprio con l'alleanza di questi paesi e di queste realtà che possono essere diversi tra di loro, cioè magari il governo iraniano non è come la Siria, non è come quello iracheno, non è come quello yemenita, non è come il Libano e Hezbollah, Però, nonostante tutte le differenze che esistono tra questi attori, il comune denominatore è che no, non li vogliamo gli americani nella nostra regione, non vogliamo i nostri territori occupati da Israele, che è il caso della Siria e per il Golan e del Libano per le fattorie di Sheba. Non vogliamo, siamo stufi, no? E proprio per questo c'è tutta questa animosità e questo odio nei confronti di Soleimani, perché Soleimani è l'architetto, diciamo, di questa alleanza che non se ne andrà via più. Cioè, Israele può bombardare ogni giorno la Siria, può colpire il Libano, può fare, non può cancellare le popolazioni di queste nazioni, non può cancellare un'idea, l'idea dell'indipendenza. Vi assicuro che se domani un paese europeo che è sotto, diciamo, l'egida, per usare un termine bello per non dire colonizzazione degli Stati Uniti, se un domani un paese europeo, il popolo di quel paese europeo decide di dire di no, non c'è arma, non c'è bomba, non c'è attentato, non c'è cosa, non c'è soluzione militare che possa farli cambiare idea. Questo è il problema, questo è il problema con cui hanno a che fare in questo momento israeliani e a monte anche gli americani, che non riusciranno a risolvere mai. Saranno costretti ad accettare la propria sconfitta, il proprio fallimento e a ritirarsi, come ha fatto l'Iraq, parzialmente, non in tutto, ma comunque hanno fatto gli Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq. Come dovranno fare anche con la Siria e come anche si dovrà fare questa cosa. È chiaro che poi daranno dei colpi di coda perché stanno annegando praticamente, sta annegando proprio l'idea di questo stato coloniale che è Israele, però alla fine non potranno farci nulla. E ripeto, da ciò che abbiamo visto in questi mesi, l'asse della resistenza, l'Iran, la Siria non commetteranno l'errore di dare loro la guerra che vogliono.
Ringrazio e quindi saluto anche gli amici su Instagram che ci stanno seguendo, e Francesca scrive una cosa secondo me molto vera, cioè che la guerra è basata fondamentalmente sulla propaganda, Israele lo sa bene. Questo va detto che in effetti la strategia di Israele, che è cominciata da subito, anche potendo contare su una macchina mediatica enorme, almeno che funziona poi molto bene in Occidente, ha cominciato da subito a tambureggiare, no? A divulgare certe notizie, a anche incoraggiare certi commenti. Diciamolo chiaramente, dai, perché insomma, noi abbiamo sentito veramente nei primi giorni di tutto. Io ricordo sempre una diretta che facemmo qui con Davud, in cui per giorni si continuava a dire che il famoso ospedale era stato abbattuto da un missile di Hamas. Dopodiché, passata una settimana o due, gli ospedali sono stati tutti massacrati, bombardati,
Ma
trivellati di colpo e non era più una notizia.
attenzione, anche in questo caso non è che questa linea di analisi manchi, perché i media in lingua persiana che trasmettono dall'estero, ad esempio Voice of America in persiano, in questi giorni, sapete che cosa sta dicendo? Ve lo dico, non ci crederete, ma lo sta dicendo che il governo iraniano si è autocolpito, cioè ha organizzato queste esplosioni per poi creare una situazione di unità nazionale e incoraggiare la gente ad andare a votare alle elezioni
Certo.
parlamentari. Quindi non è stato solo l'ospedale di Gaza che hanno detto che si sono colpiti da soli, anche ora stanno dicendo che presumibilmente, praticamente, sarebbe stato il governo iraniano a colpire
Lo dicono, ma
le cerimonie dell'anniversario del più grande eroe degli ultimi anni, cioè sono cose allucinanti
questo guarda.
che però hanno il coraggio di dire, anche perché purtroppo c'è una parte di opinione pubblica che crede che a quello che dicono, cioè se di c'è gente, può esserci anche in Iran, che dice se l'ha detto la BBC o se l'ha detto Voice of America, significa che è vero, e purtroppo approfittano dell'ignoranza della gente.
Beh, questo è, lo scritto un contatto su Instagram, un messaggio privato, sostanzialmente dicendo questo, cioè, ma nemmeno vuol dire, io sono anche un po' stufo di dare retta un po' a tutte le cose, cioè non è che mi metta a rispondere più a tutti i matti, perché ripeto, analizzando gli aspetti, anche come dire, quelli apparentemente paradossali di qualsiasi situazione, questo non è un qualcosa che in qualche modo l'Iran aiuta a fare alcunché, anzi, cioè è quello che abbiamo detto inizialmente. Però è evidente che di Iran, anche per molti iraniani purtroppo, si può parlare soltanto se si può accusare l'Iran di qualcosa e non mai rivendicarne le ragioni, rivendicarne anche semplicemente, scusate il termine, l'avverbio, le ferite. I soprusi subiti, le ingiustizie che subisce, non per forza se domani litigano con una persona con cui io non vado d'accordo, gli succede una cosa, vuol dire che se l'è fatta da solo. Cioè, è questo che trovo veramente incredibile, in cui poi si accusano i paesi dice, non occidentali di avere una propaganda, di avere un'informazione che è deviata, un'informazione che va in una direzione, ma da noi mi sembra che sia molto peggio. E ripeto ancora una volta, in Italia il livello dell'informazione è peggiore che in Israele, perché nello stesso Israele ci sono delle testate dei giornalisti, alcuni anche molto coraggiosi, come ad esempio Plus 972, più 972, invito tutti a seguire, che tra l'altro è una testata israelo-palestinese e che ha fatto delle inchieste molto coraggiose, che da noi quando tu le fai sei finito, perché ovviamente vieni tolto da come dalla visibilità. Qui cioè, volevo leggere, scusate, ho tolto qualche altro commento anche per non lasciarlo così in computer, non in attesa queste domande. Chiara dice: molte dichiarazioni e fatti che voi state giustamente ricordando non sono note in Italia perché non appaiono quasi mai nella stampa mainstream. Di conseguenza, tante persone prendono posizioni stupide, come lo è pure quello della così chiamata neutralità. Si leggono sulla stampa in lingua inglese o arabo, ma in quanti la leggiamo? Ma è così. Cioè, io ricordo il giorno stesso del 7 o l'8 ottobre che parlando con una persona continuava a dire: no, ma io la cosa dei bambini decapitati ho letto che è vero, ho sentito che è vero, l'ha detto la televisione. Cioè, siamo a questo livello. Ma scusami, però è fantastico come tutto questo, alcune notizie che sono state date per buone da subito, per vere, sacrosante, anzi, se tu osavi metterle in dubbio, eri tacciato di voler offendere un popolo ferito. Adesso invece tutto quello che sta avvenendo semplicemente si fanno i distinguo, si fanno le precisazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, volevo leggere qualche altro
Domanda, magari se
domanda.
c'è.
Gianluca dice: le guerre non vinte come quelle dell'Afghanistan e dell'Iraq sono inevitabilmente per una potenza imperiale guerre perdute. E questo è vero. Cioè, ricordiamoci che in questi paesi che citati l'America è stata per 20 anni e poi alla fine se n'è andata dall'Afghanistan in modo veramente incredibile. Quindi sì, quelle sono guerre perdute. Il costo l'hanno pagato quei paesi purtroppo, cioè il costo umano, ma effettivamente sono stati veramente dei fallimenti incredibili. Guglielmo ricorda sempre un altro aspetto che dovremmo sempre tenere a mente, cioè che Netanyahu era di fatto un uomo politico finito e ora si tiene in piedi grazie alla guerra. Quindi il giorno dopo in cui la guerra dovesse finire, la guerra, questa aggressione, perché questa sarà nemmeno una guerra, sarebbe finito lui stesso. E ancora Gianluca dice: la crisi dell'impero americano è cominciata a Kabul e a Baghdad, ma diviene ancora più evidente quando i più vecchi e fedeli alleati degli Stati Uniti lanciano segnali di fastidio. Allora, c'era qualche altra. Ecco, questo era un altro dei dati che mi interessava ricordare. E cioè la politica del fuoco aperto, letale, sfrenata e illegale, Israele, con la definizione l'ONG, avrebbe provocato in un solo anno 319 morti tra i palestinesi, 83 dei quali in Cisgiordania e 236 a Gaza. Cioè, io ricordo pure che infatti l'azione di Israele non va avanti soltanto tutti nei posti a Gaza che sono stati citati anche poco fa, ma anche in Cisgiordania, cioè in un posto dove Hamas non c'è, quindi non è nemmeno può esserci la giustificazione, la spiegazione del siamo lì per stanare Hamas, ma lì sono all'ordine del giorno
No, ma a dimostrazione
Massacri.
del fatto che il problema non è Hamas, che tra l'altro Hamas è semplicemente la resistenza, diciamo, sono i partigiani, diciamo, palestinesi. No, Hamas è jihad islamica. Il problema non è Hamas, il problema sono i palestinesi che vogliono vivere in una nazione loro che ormai lo hanno detto, credo tutti, su questa terra, che è un popolo ha un diritto di vivere e di avere praticamente una nazione.
Purtroppo, dice Domenico, l'opinione pubblica italiana, almeno per la maggior parte abbeverata dalla stampa mainstream, pensa che l'Iran sia il paese del male. Ma infatti, cioè, nella media è difficile che fare il distinguo e capire poi cosa succede veramente e si mette tutto in un calderone. Io, tra l'altro, ripeto ancora una volta, in tutti i contesti, anche noi italiani dovremmo sapere bene, perché abbiamo avuto 20 anni di stragi, di trame, di terrorismo, facendo un paragone macabro anche della contabilità dei morti. Questa strage di Kermal mi ricorda quella di Bologna, quando nel 1980, in una stazione di Bologna, il 2 agosto, morirono 85 persone. Uno dice perché, per chi lo ha fatto e perché. Ecco, allora, non è detto necessariamente che le persone che sono state condannate nella fattispecie Mambro e Fioravanti per aver messo la bomba, siano state le uniche ad aver progettato, cioè la destra neofascista ad aver progettato e poi portato a termine quella trama. Perché infatti nei processi si è anche accertato che c'erano delle trame dietro, cioè c'erano altri interessi. Quindi non è detto che, come diceva Daoud prima, la manovalanza può anche essere un gruppo sunnita, ma ci vuole anche un'organizzazione e anche, come dire, una preparazione tecnica e di copertura. Ricordiamo che Israele ha colpito in Iran ed è stato questo anche portato quasi ad esempio da tanti analisti, cioè della capacità di colpire nel territorio iraniano con precisione, eccetera, eccetera, eccetera. Poco fa, dice Domenico, ascoltavo la radio dove Hamas è stata continuamente definita come un'organizzazione terroristica. Dato ricordiamo, cari amici, che Hamas è stata definita organizzazione terroristica nel 2003 dall'Unione Europea, nel 2003, quando era l'Italia presidente di turno dell'Unione Europea, e quella decisione che inserì Hamas nella lista delle formazioni terroristiche venne firmata da un politico italiano che è morto poco tempo fa, che è Frattini, che allora era ministro degli esteri. Ma non, cioè questo non, cioè voglio dire che anche quello non è un processo in cui si è arrivati gradualmente, per cui alcune formazioni, come per esempio i Mojahideen del popolo iraniani, sono stati tolti dalla lista delle organizzazioni terroristiche perché servivano in funzione anti-Repubblica Islamica, altri come Hamas sono stati inseriti, guarda, quando poi, anche così dire, nella contraddizione di tutto questo, Hamas nel 2006 poi vincerà le elezioni. Rendiamoci sempre conto di quanti salti mortali facciamo noi, ma li facciamo noi affibbiando etichette che poi, come dire, facciamo una fatica incredibile a tenere tutte insieme, ma per questo, per fortuna loro, c'è sempre qualche giornalista compiacente che scrive esattamente quello che gli viene dettato. Allora, io ci sono anche altri commenti, non, mi scusate se non li leggiamo tutti perché sono tanti, comunque rimangono qui e qui si ricordano anche personaggi del passato, ex ambasciatore disse il genocidio di Israele, degli ebrei perpetrati dai nazisti, la seconda guerra mondiale continua a essere e deve essere, continuare a essere un passato che non passa, ma diventa col passare del tempo più visibile e ingombrante. È così. Allora, Daoud, io ti ringrazio per essere stato con noi questa sera.
Grazie, grazie a voi. Io come conclusione posso dire questo, che il sangue dei martiri innocenti di Kerman, ci ha aiutato a capire ancora una volta, a scoprire questa verità, che l'ISIS è praticamente il braccio della CIA, del Mossad. I martiri noi crediamo che siano premiati da Dio, siamo Diciamo, invidiamo la loro posizione, ma è chiaro che con questi e altre azioni, diciamo, criminali, non potrà Israele e chi lo sostiene, gli Stati Uniti, sfuggire a quello che bisogna fare, il diritto dei popoli ad esistere, quello in primis della Palestina, ma anche quelli del Medio Oriente, ad esistere dignitosamente, avendo la propria sovranità e non dovendo obbedire a nessuna potenza straniera.
Noi torneremo a parlare di quello che è accaduto martedì prossimo con un'altra diretta con una nuova ospite, Silvia Boltuk, che è un'analista e fondatrice dell'Osservatorio Geopolitico, Special Eurasia, e ne parleremo in un modo anche più, diciamo, più tecnico, più approfondito da un punto di vista sia di intelligence sia di diritto internazionale. E Davuto, spero di che ci vediamo venerdì prossimo. C'è solo
Inshallah.
un'ultimissima domanda di un amico, se puoi un minuto. Ti fa una
Certamente.
domanda, dice: ma l'Iran come mai è così vulnerabile ad attacchi terroristici di matrice estera?
Allora, non condivido che sia così vulnerabile perché più dell'Iran sono stati colpiti i paesi europei, la Francia o altri paesi colpiti dall'ISIS. Posso dire che comunque, ripeto, come abbiamo detto all'inizio, farsi esplodere tra gente innocente in un posto, diciamo, appunto, che non ha valore dal punto di vista militare, non è un grandissimo traguardo raggiunto, è solo un'azione criminale.
Speriamo veramente di, come dire, di poter commentare, poter parlare con più serenità nelle prossime settimane, anche di buone notizie, che ci sarebbero anche di cose belle di cui parlare. Però in questo momento
Esattamente.
ci tenevamo a dedicare questa serata a quanto accaduto, anche per rispetto del paese e delle vittime innocenti che continuano a morire in Iran come in tutto il Medio Oriente. Grazie, Davuto, per essere stato con noi. Ci vediamo la settimana prossima. E come dici tu,
Grazie a
inshallah.
voi. Buonasera.
Grazie a tutti per essere stati anche stasera con noi. Ci vediamo martedì prossimo. Buona serata.